Grazie. L'introduzione la faccio in piedi, poi mi siedo, però insomma così mi sembra doveroso. Un ringraziamento e un saluto a tutti. Il ringraziamento è legato al fatto che quando siamo stati contattati per questa iniziativa, così ci è piaciuto molto che rispetto alle tematiche, come dire, delle quali più frequentemente ci occupiamo, appunto legate ai temi della bioetica, legati un po' a quelli che sono i nuovi problemi, facciamo i medici e ci occupiamo di queste cose da tanti anni, ci venisse chiesto di intervenire su un aspetto che invece riguarda di più il nostro essere coppia, il nostro essere famiglia. Abbiamo 4 figli, che oggi abbiamo temporaneamente abbandonato, torneremo presto, insomma, quindi... anche perché oggi è l'anniversario di matrimonio dei nonni, per cui insomma c'è la necessità di essere presenti, e quindi ecco, ci è piaciuto molto poter così riproporre per noi e poi anche per voi questa riflessione sulla tematica educativa, con particolare riferimento alla vita di fede e ai valori che stanno dietro la scelta della fede cristiana. Ci è piaciuto anche perché nella primavera scorsa, in un importante discorso che il Santo Padre ha fatto in un ambito totalmente diverso, in un ambito politico, ha detto con chiarezza che 3 sono i principi e le questioni non negoziabili in questo momento storico: la difesa e la tutela della famiglia fondata sul matrimonio, la difesa e la tutela della libertà di educazione dei genitori nei confronti dei loro figli, e alla base di tutti la tutela e la difesa della vita umana. Quindi ci sembra che aver scelto da parte vostra questo tema non soltanto sia in linea con il cammino della Chiesa italiana verso Verona, quello della trasmissione della fede, come anche quello della vita affettiva, sono 2 degli ambiti importanti del prossimo convegno di Verona dal 16 al 20 ottobre, ma sia in linea anche con un pensiero che in questo momento la Chiesa, attraverso il Magistero di Benedetto XVI, sta avendo proprio a difesa di quelli che ritiene essere i caposaldi, i principi non negoziabili, come dire, su questi non si discute, possiamo trovare mediazioni su tante cose, ma su questi no, non per una posizione preconcetta, ma certamente perché fanno parte, costituiscono in maniera sostanziale, di base, quello che è l'essenza dell'esperienza cristiana della famiglia. Allora cercheremo l'aiuto di queste immagini, è soltanto, cioè di questi scritti, è soltanto per aiutarvi a focalizzare l'attenzione. Li abbiamo lasciati, quindi, non so, in un modo o nell'altro, sotto forma di appunti, quindi non sono un testo, no, con chissà quali pretese, però possono essere lo strumento, la traccia, perché possiate farne l'uso che meglio credete. Abbiamo pensato di dividere un po' le questioni in 2 aspetti e alcune proposte conclusive: la questione educazione e la testimonianza della fede, lasciando ai valori il ruolo di sottofondo a tutte e 2 queste questioni, perché ci sono dei valori che sono più strettamente connessi con la trasmissione della fede e ci sono dei valori che potremmo dire umani, che sono legati alla questione educativa a prescindere dall'essere cristiani. E allora abbiamo cercato di fare in modo che questa tematica dei valori fosse sottostante a tutte e 2 le tematiche. Adesso mi siedo così. Nel finire la presentazione, così per completare ciò che facciamo e chi siamo, perché giustamente Emanuela fa il ginecologo ed è medico di famiglia, si occupa da tanto tempo di un aspetto particolare anche che riguarda l'aiuto alle coppie per quanto concerne la regolazione naturale della fertilità, se ne occupa sia direttamente con le coppie sia a livello di formazione di altre persone che possano aiutare le coppie in questo ambito. Io faccio il medico legale, vengo a Nuova Feltre una volta alla settimana per ragioni d'ufficio da Pesaro e quindi conoscevo la realtà di Nuova Feltre almeno territorialmente. Insieme da tanti anni, da quando eravamo all'università, ci occupiamo appunto di bioetica e delle questioni emergenti su questo ambito, Prima Federico faceva riferimento a Evita, questo supplemento di Avvenire è nato un anno e mezzo fa in vista del referendum sulla fecondazione artificiale, sulla legge 40. È nato proprio come strumento di aiuto per capire e comprendere, poi è rimasto come strumento di aiuto per continuare a capire e comprendere. In quella vicenda del referendum sulla legge 40 ci siamo impegnati molto, ci siamo spesi parecchio girando un po' tutta l'Italia per far comprendere alle persone quale fossero le ragioni di una scelta di non affossare quella legge, ed Emanuela ha anche prestato la sua faccia alla campagna referendaria insieme ad altri due illustri professori. Ecco, quindi questo ambito così ci vede piuttosto coinvolti. Proprio ieri a Roma c'è stato l'incontro delle associazioni di scienza e vita che sono nate da quell'esperienza referendaria, e quindi ecco, abbiamo partecipato anche a questa cosa. Vuoi dire qualcosa? Ok. Allora, sulla questione educazione, innanzitutto una premessa. Da tutte le parti sentiamo dire che la famiglia è una grande risorsa per lo sviluppo della persona, quasi che essere risorsa per lo sviluppo della persona, quasi che esserci in quanto famiglia, già significhi che la famiglia svolge un ruolo educativo. In realtà non è così. Educare richiede un progetto. Il fatto di essere famiglia non vuol dire automaticamente che ci siamo impegnati, che stiamo camminando verso un processo di educazione. Quante famiglie sulla carta esistono e quanto spesso ci sono delle difficoltà legate al processo educativo? Come dire, non è automatico che il fatto di essere famiglia determini un processo educativo. Educare esige la consapevolezza da parte, in questo caso, dei genitori, che si debbono mettere in un cammino, in un processo educativo. Uso in maniera alternativa la parola processo e progetto, ma non sono la stessa cosa. Processo lo intendo proprio come un qualche cosa di dinamico, progetto è ciò che ho in mente anche come risultato finale, per arrivare al quale c'è un cammino. Quindi anche per la nostra vita di famiglie, per la nostra vita di coppie, per la nostra vita di coppia e di famiglia nel concreto, questo è significato avere, perlomeno cercare di avere chiara quale fosse la meta, intravederla almeno nella forma del progetto e incamminarci in un processo educativo, in una grado per grado, no? Passaggio per passaggio.
Volevo dire una cosa. Questa idea che Paolo ha lanciato, ovviamente non è nostra, è stata ripresa ed è stata fondata da tanti documenti, il Concilio Vaticano II sicuramente in due documenti, ma anche da organi e pensatori non cattolici, no? Non della Chiesa, come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la Convenzione dei Diritti del Fanciullo. Cioè quest'idea che i genitori hanno diritto di priorità sull'educazione dei figli è una cosa fondata umanamente da tutte le persone che hanno a cuore questa cosa, quindi non è solo una cosa cattolica. E questo ce lo dobbiamo ripetere continuamente, perché nelle nostre realtà quotidiane di essere genitori, spesso, in modo molto subdolo, questo diritto di proprietà, lo vediamo noi con i quattro figli, ci viene a volte un po' usurpato da tante agenzie educative che vogliono arrogarsi il diritto di questa priorità. Parlo della scuola, di alcuni professori, di alcuni allenatori, e non so se ognuno, vedete, è un, come dire, molto sottile. Ecco, noi dobbiamo sempre ripeterci questo. Noi siamo veramente coloro che tutelano il progetto educativo dei nostri figli, gli altri ci aiutano.
E infatti, riprendendo questa frase di Giovanni Paolo II nella esortazione apostolica Familiaris Consortio 1981, lui ci ricorda come il diritto-dovere educativo dei genitori si qualifica come essenziale connesso con me con la trasmissione della vita umana, come originale e primario rispetto al compito educativo di altri, diceva appena adesso Emanuela, per l'unicità del rapporto d'amore che sussiste tra genitori e figli, come insostituibile ed inalienabile e che pertanto non può essere totalmente delegato ad altri né da altri usurpato. Diciamocelo con franchezza, chi ha l'esperienza dei figli, magari di più figli, magari vicini tra loro come età, qualche volta ha la tentazione di delegare. Mamma mia, non ne posso più, sono stanco, sono tornato dal lavoro. Signore, come si fa? Oh, lo piazzo lì in parrocchia, perché anche la parrocchia può essere deleteria, sia chiaro. Il diritto dovere dei genitori di salvaguardare e vigilare sul progetto educativo rispetto ai propri figli vale nei confronti di tutte le agenzie educative. Emanuela per pudore non l'ha citata la parrocchia, ma io la cito, nel senso che qualche volta qualche degenerazione, qualche difficoltà, siccome siamo uomini, può esserci anche lì. Allora non dico che bisogna stare più attenti in parrocchia, per carità, però comunque un'attenzione ci deve essere. L'idea della delega, in qualche modo, a volte, ripeto, un po' ci sgrava, perché dici, mamma mia, quante cose ho da fare, quante... Oppure, da altri usurpato. Emanuela faceva riferimento alla scuola, è il luogo dove più facilmente si corre il rischio di questa usurpazione, dove più facilmente gli insegnanti... fanno passare messaggi che non sono in linea con quel progetto educativo che sta a cuore a noi, soprattutto con i ragazzi delle superiori, ma già anche alle medie, ma alle superiori è più evidente. C'è una mentalità strisciante, poi neanche tanto strisciante, molto spesso piuttosto palese ed evidente, c'è una mentalità comunque diffusa che impregna in qualche modo la cultura scolastica, che è fondata su alcune degenerazioni che poi andrò brevissimamente ad elencare. Allora l'invito, il primo invito è vigiliamo, la vigilanza, lo stare svegli, lo stesso invito che nel Vangelo viene rivolto alle vergini che devono aspettare lo sposo. Allora, questa nostra azione educativa, questa nostra progettualità si scontra e si incontra con quello che è il contesto culturale nel quale ci troviamo e credo sia necessario un attimo soffermarci per fare la fotografia del contesto culturale attuale. Farò rapidissimamente. Noi viviamo in un'epoca in cui domina il cosiddetto pensiero debole. Non ci sono più grandi ideali di riferimento, non ci sono come dire, certezze o comunque situazioni di definitività alle quali poter ancorare la nostra azione educativa. C'è una provvisorietà che vediamo anche nelle cose quotidiane. C'è una sorta di sperimentalismo, vabbè proviamo a far così, vediamo come va, se no faremo cos'ha, se no faremo cos'ha, questo anche nelle scelte per esempio personali molto spesso, anche nelle scelte per esempio delle relazioni affettive, per esempio per i nostri ragazzi, penso a quelli un pochino più grandi, nel momento in cui si cominciano ad affacciare alla relazione con l'altro anche in termini sentimentali, penso a tutta la tematica della libertà, in cui ormai la libertà non è più nemmeno segnata dal confine della libertà altrui, addirittura la libertà oggi è vista come, che è la negazione della libertà, la prevaricazione della libertà altrui. Quante volte anche nei gruppi di coetanei accade questo? Una situazione in cui purtroppo, ahimè, per una perdita di consapevolezza dei genitori educatori c'è un indebolimento dei ruoli. Per anni ci hanno cercato di convincere che nei confronti dei figli bisogna essere amici, un'aberrazione nel concetto di educazione, nei confronti dei figli bisogna essere genitori, non posso essere amico di mio figlio, non che non voglio, i nostri figli sono i nostri figli, e loro devono sapere che noi siamo i genitori, ma non perché c'è un rapporto di sudditanza gerarchico, ma perché c'è un rapporto educativo. Chi può tirare fuori, chi può condurre fuori, educare questo vuol dire, è qualcheduno che è capace di farlo. E poi c'è tutta la tematica delle modifiche degli stili di vita. I nostri figli sono oppressi dalla pluralità delle merci che hanno a disposizione. Uso merci proprio per indicare il commercio, nel senso che i nostri figli sono un bersaglio quotidiano del commercio globale, sotto ogni forma. I messaggi, non soltanto quelli SMS e internet, ma tutti i messaggi e gli input che arrivano, le nuove divinità, gli idoli del tempo, gli idoli del momento, non relegati al ruolo di soltanto, come dire, icone da emulare, e fanno parte dello sviluppo di tutti noi, no? Tutti noi anche da piccoli abbiamo avuto qualche idolo da emulare, ma no, quasi proprio assunti al ruolo di assoluto. Le culture, il problema della pluralità delle culture. Noi ci ritroviamo figli che vivono il loro tempo scolastico in classi in cui ci sono realtà di amici, di compagni di scuola che provengono da culture profondamente diverse. Dobbiamo dircelo con franchezza, non possiamo nasconderci, ma queste differenze culturali vanno accolte, condivise, amate, accettate, nella consapevolezza che sono culture diverse, delle quali possiamo sicuramente trarre alcuni aspetti positivi, alcuni aspetti di allargamento degli orizzonti, perché poi il confronto con altre culture permette di allargare gli orizzonti e di rimanere chiusi, no? Nella ristrettezza mentale, ma al tempo stesso il rischio che queste culture diventino predominanti perché nuove, perché diverse, c'è un po' il fascino dell'esotico. Allora, di fronte a tutto questo, i genitori finiscono per essere disorientati. Ma dici, io non ce la faccio mica più. Da una parte c'è questa serie di messaggi, da quell'altra c'è quest'altra serie di messaggi, da quell'altra spingono in quella direzione. E mica si riesce a star dietro a tutti. Allora, come poterci muovere per mantenere invece desto questa attenzione educativa?
Ma noi abbiamo dalla parte la speranza cristiana. Il convegno di Verona del prossimo ottobre ci ricorda proprio questi, no? Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo. Cosa vuol dire essere genitori di speranza in questo contesto culturale molto difficile, molto complesso, che ci fa perdere la testa quotidianamente? Vuol dire superare, ecco, questo facile, quello che chiama il documento superficiale emozionalismo, eh? Si vive di emozioni, si vive di cose superficiali, ecco, andare a fondo alla realtà, cercare veramente di essere guide. Quindi, perché? Perché abbiamo visto che comunque nel mondo, tra la nostra gente, tra le nostre famiglie, c'è un grande bisogno di aprirsi alla speranza. Il convegno di Verona partirà proprio da questo, che nel mondo c'è una grande nostalgia di speranza. Abbiamo tutti bisogno di speranza, anche noi genitori con i nostri figli. Allora, perché educare, no? Innanzitutto perché la vita possa essere vissuta in pienezza, eh? Quindi educare sicuramente vuol dire continuare l'opera della generazione, della creazione. Non possiamo vivere la vita a metà, in pienezza, totalmente. Aiutare i nostri figli veramente a realizzare la vocazione alla felicità è quello che è il sogno che ha Dio su tutti noi, Il suo sogno è quello di vederci felici e quindi sicuramente anche sui nostri figli. Sostenere la direzione del cammino. Oggi nei nostri figli vediamo la noia, l'apatia, a volte la depressione, l'ansia. Nei ragazzi, io curo diversi ragazzi dai 14 ai 18 anni, quante volte vengono inviati, vengono portati dai genitori, dagli psicologi, dagli psichiatri, quante volte vediamo le depressioni, l'ansia, veramente è un problema grosso quello per i nostri figli. Figli che vivono in una società del benessere, potrebbe essere strana questa cosa, eppure questo tipo di patologie si vede sempre di più. Ecco, noi genitori dobbiamo sostenere la direzione. Ma per fare tutto questo dobbiamo guardare in alto, dobbiamo avere veramente una passione educativa. Guardate, vicino alla parola educazione non può non esserci questo sostantivo, passione. Dobbiamo avere questo fuoco che arde dentro di noi quotidianamente, e anche se la vita quotidiana ci spegne la fiammella, perché veramente non è facile, questo sogno di educare con grande ardore, con grandi ideali, con grandi sogni, dobbiamo averlo quotidianamente. Ecco, il Papa, come voi sapete, avete seguito, a Valencia nel luglio scorso ha proprio ripetuto questo, che l'esperienza di essere accolti ed amati da Dio e dai nostri genitori è il fondamento solido che favorisce sempre la crescita e lo sviluppo autentico dell'uomo. Ripensiamo un po' anche alla nostra storia di figli, quanto i nostri genitori ci hanno amato, ci hanno accolto, pur con le difficoltà, pur con a volte sbagli, come si fanno in tutte le famiglie, però ci hanno dato proprio le basi solide. Ma a cosa educare? Sicuramente nell'ambito della testimonianza cristiana, il progetto educativo di una famiglia non può non prescindere da Cristo. È Cristo il vero protagonista, il vero soggetto del nostro educare, via della Chiesa. Ma con la sua buona novella, quali sono i valori che noi possiamo proporre ai nostri figli? Allora, noi ne abbiamo messi alcuni. Sicuramente andrebbero sviluppati, ce ne sono altri. Quelli che ci sembrano più importanti, in linea anche con i documenti della Chiesa italiana e anche con i documenti e gli studi di tanti esperti del settore, sono proprio questi, e sono stati messi un po' in una gerarchia. Il primo, vedete, il valore di ogni persona, il valore di ogni persona. Se non c'è questo, è difficile poi costruire tutto il resto. Il valore della vita di ogni persona. Il nostro figlio incontra un ragazzo handicappato, oppure incontra una persona malata sul letto, oppure un anziano. Ecco, ogni persona ha diritto di rispetto nel più alto dei modi. Questo è molto importante, perché senza di questo non riusciamo poi, ecco, a proseguire, a poter dire ai nostri figli quali sono gli altri.
Il valore di ogni persona, i figli lo percepiscono per come noi glielo facciamo percepire, anche senza tante parole. Gli esempi potrebbero essere tanti, no? Però nel momento in cui, per esempio, a noi è capitato questa avventura del referendum di un anno e mezzo fa, no? In cui dovevamo far capire alla gente dove andavamo, siamo andati in giro in occasioni come questa 80 volte in 4 mesi, i nostri figli li lasciavamo a casa. E allora ci dicevano, ma insomma, dov'è che andate? I più grandi l'avevano capito benissimo, hanno adesso 17-14 anni. Gli altri due, adesso ne hanno 11 e 6 e mezzo, ne avevano uno e mezzo di meno, capivano un po' meno, però a forza di sentirci dire che andavamo, facevamo, hanno cominciato a capire che cosa andavamo a fare, e avevamo spiegato loro che ci interessava in quel momento preoccuparci del valore di quelle persone così piccole che sono i bambini appena concepiti, che nei laboratori vengono messi nel congelatore. Perché non è facile spiegare a un bambino di 5 anni, no? E allora cercavamo di dirlo con parole semplici. Tra di loro, i due piccoli, hanno fatto questo dialogo, questa scenetta. Uffa, però, quello piccolo. Vanno sempre via quei due, noi. La sorella, che aveva 10 anni da compiere, no, non ti devi arrabbiare, perché se loro non vanno a dire quelle cose, i bambini piccoli appena concepiti rimangono nel frigorifero. quello piccolo, come lo stracchino. Però, al di là della banalizzazione degli embrioni a stracchino, e devo dire non era il nostro intento, ovviamente, però in loro è passato un messaggio che la fatica che hanno fatto di rimanere 80 volte in 4 mesi da soli, perché poi queste cose erano sempre di sera dopo cena, chissà perché, no? Ma in posti più impensati, per cui bisognava partire 2 ore prima, quindi a cena con i nonni, qualche volta organizzandosi anche un po' da soli perché i nonni avevano difficoltà, eccetera. Quando adesso, a distanza ormai di 1 anno e mezzo, tornano fuori questi argomenti, sono perfettamente consapevoli. Quando hanno ascoltato in televisione alcune recenti uscite, hanno collegato. Allora, in loro passa attraverso il come noi glielo diciamo, il come noi lo viviamo, il come noi lo facciamo percepire, senza tante prediche. Gli altri valori, diceva Emanuela, si declinano dopo questo. Allora, la vita come vocazione. Sì, perché sembra quasi, molto spesso, anche nei nostri figli, che la vita, come dire, ti spetti di diritto. Sì, ti spetta di diritto, ma ti spetta di diritto poi anche costruirtela perché tu la senta tua, non che tutto ti è dovuto. Quindi tu sei chiamato a scegliere come vuoi vivere. Non è che per il fatto di essere nato in una famiglia benestante, di professionisti, in cui grazie a Dio non mancano le risorse quotidiane, no, non per questo non te la devi costruire, non dico guadagnare, ma costruire. Costruire come una cosa che tu hai scelto, è come la vita di coppia. Mica la vita di coppia viene così perché viene. Oddio, qualche volta qualcheduno ritiene che venga così perché venga. In realtà la vita di coppia viene se alla base c'è una scelta, che è la vocazione alla quale siamo chiamati, che mica è uguale per tutti.
La stima di se stessi e l'umiltà, è molto importante questo, avere e costruirsi e capire che ognuno è importante, che ognuno deve avere stima per la propria persona, per il proprio carattere, per i propri pensieri. Questo è molto importante perché, come dire, è credere nei doni ricevuti dal Signore. Allo stesso tempo però non bisogna neanche sopravvalutarsi, no? I nostri figli, diciamo, di farsi forza, di credere in se stessi, però l'umiltà ci aiuta sempre, quella virtù che ci aiuta sempre a stare con i piedi per terra, a credere in se stessi senza sopraffare l'altro.
L'autonomia nelle scelte e la capacità critica. Devo dire, qua mi pare che noi ci stiamo riuscendo benissimo, perché soprattutto i più grandi dei nostri figli, in questo momento, 17-14 anni, apriti cielo, no? L'autonomia delle scelte e la capacità critica, soprattutto nei confronti dei genitori, siamo nel tempo giusto, no? È l'età giusta. Però questo ci dà molta serenità e molta fiducia, anche se qualche volta verrebbe voglia di... no? Perché in realtà il fatto che abbiano un'autonomia critica nei confronti di quello che gli dici, di quello che gli proponi, poi li inviti a riflettere, eccetera, ma il fatto che abbiano un'autonomia critica e non bevano come oro colato qualunque cosa venga proposto loro, in qualche modo è garanzia anche nei confronti di quello che altri proporranno loro. Questo è fondamentale. Se sono acquiescenti a ogni cosa che gli dite, che gli dicono, è fatta. Vuol dire che si bevono qualunque cosa. Il fatto che contestino l'insegnante, adesso non voglio istigare a delinquere, non so se ci sono degli insegnanti, mi perdonino, ma il fatto che contestino le idee di alcuni più grandi di loro, in modo adeguato, senza... no, chiaro... secondo noi è motivo di grande serenità per i genitori, perché devono imparare a usare la loro testa. Questo mondo tende ad omologarli, tutti la stessa canzone, tutte le stesse magliette con la pancia scoperta, tutti lo stesso piercing, tutti. Ma sarà possibile che debbano essere tutti uguali? Ieri sera la nostra figlia seconda ha fatto 14 anni, sono andati a mangiare la pizza, io tornavo da Roma e sono andato direttamente a prenderla in pizzeria. erano 15, 4, compresa nostra figlia, avevano le stesse scarpe da ginnastica, identiche, lo stesso modello, lo stesso colore, la stessa. 3 di queste 4 avevano anche gli stessi pantaloni, stesso colore, stesso modello. Ma sarà possibile? E se l'omologazione del vestito, dici vabbè, no? Va di moda quello, sì, ma basta che non corrisponda ad un'omologazione del cervello. Allora dobbiamo vigilare, quello che dicevo prima, per evitare l'omologazione del cervello.
Il Vangelo di Luca, se ricordate, un po' ci descrive anche questa difficoltà dei genitori di Gesù, Maria e Giuseppe, a un Gesù adolescente che si perde, che va al Tempio, che inizia ad essere autonomo nelle sue scelte. La coscienza del bene e del male. Il senso di colpa oggi è molto diffuso, no? Anche negli adulti, noi genitori, avrò fatto bene, avrò fatto male. Però, per esempio, nei nostri figli, ma anche negli adulti, è molto poco diffuso, sta quasi scomparendo, il senso del peccato. Ecco, allora noi dobbiamo cercare un attimino di tornare nella nostra quotidianità anche su questo, dire dov'è il bene, dove sta il male, non aver paura.
Sull'essenzialità e la sobrietà credo che ci sia poco da dire. Rispetto al tema del consumismo nel quale viviamo, che in maniera sfrenata ci costringe, dico ci perché siamo tutti nello stesso mondo, non è che siamo fuori dal mondo, a questa rincorsa alla moda, al cellulare più moderno, a tutto quello che sapete benissimo meglio di me, fare qualche scelta di sobrietà, qualche scelta di essenzialità, se non altro per dare il segnale, se non altro per dare il messaggio. Questo non vuol dire che li dobbiamo mandare in giro stracciati, sporchi, laceri, no, non è questo. Ma per esempio, insomma, lo ricordiamo, la nostra figlia più grande, un cellulare autonomo lo ha avuto quando le sue amiche già avevano cambiato il terzo, quando ha cominciato a fare le superiori e per una serie di ragioni vi era necessità che almeno in alcuni giorni della settimana potessi disporre del cellulare per poter chiedere venitemi a prendere. E però anche lei non lo ha vissuto come un'imposizione questo no, è stato motivato, è stato spiegato, è stato, quando ne ha avuto necessità raramente prima gli è stato dato uno dei nostri, per un giorno siamo rimasti senza e devo dire siamo stati in pace totale. La sorella, a cui è stato regalato in occasione della cresima, quindi un anno prima rispetto a quando l'ha avuto lei, però ha capito che il messaggio era quello e, pur con più fatica, perché poi è diversa di carattere, ha cercato di limitarne quantomeno l'uso, no, rispetto al tenerlo sempre. Questo, per esempio, del cellulare è banale, ma per dire come, se le cose si spiegano e si motivano, e soprattutto quando loro rispondono, ma ce l'hanno tutti, allora lì è la volta che comincia la filippica del padre, no? Contro l'omologazione e la... Io sono contro una società di esseri uguali, totalmente. Non è vero che siamo tutti uguali, e dobbiamo rivendicare il non essere tutti uguali. Siamo diversi, il Padre Eterno, grazie a Dio, ci ha fatto diversi. Io non voglio essere uguale alla mamma, non voglio essere uguale a voi. Io voglio essere io e voi dovete essere voi. E io non voglio avere un figlio uguale agli altri 24 che vanno a scuola con mio figlio. Che abbiate gli stessi diritti degli altri, questo per carità, è la base della democrazia. Ma anche in democrazia tutti siamo consapevoli che non siamo tutti uguali. Pur avendo gli stessi diritti, mica tutti li esercitiamo allo stesso modo. Meno male, se no saremmo davvero appiattiti.
L'importanza anche di far comprendere ai nostri figli il valore dell'amicizia, delle relazioni umane. Ogni persona è importante, bisogna coltivarla l'amicizia come un piccolo fiore, quindi anche con i loro amici, insegnar loro cosa vuol dire coltivare una relazione umana. Il perdono dato e ricevuto, questo è molto importante in famiglia. I bambini, i figli imparano a perdonare, imparano a perdonare, questa è una grande cosa, forse la cosa più difficile che ci viene chiesta nella vita, se loro fanno esperienza di sentirsi perdonati. Se loro fanno esperienza di sentirsi perdonati. E questo dobbiamo anche viverlo, farlo vivere nella nostra quotidianità. Quante volte si fanno errori, quante volte anche tra noi, noi genitori, facciamo errori di coppia e quante volte noi, anche da adulti, dobbiamo chiedere perdono al nostro sposo o alla nostra sposa. Anche questo loro devono sentire. Devono capire che la vita è fatta anche di errori, ma è fatta anche di grandi perdoni. Quindi è molto importante questo discorso del perdono.
Il valore dell'amore e della castità. Qui ci sarebbe da fare un'altra mezza giornata tutta intera su questa questione. Ovviamente non abbiamo né il tempo né la... Ma soprattutto per i figli che si affacciano all'adolescenza, che sono quindi in una fascia di età in cui cominciano anche a vivere le relazioni sentimentali o comunque l'attrazione, eccetera, far comprendere loro che il valore della loro vita è importante tutto intero, non a pezzi. Non c'è un tempo perché è importante questo settore della loro vita e del loro corpo, un pezzo in cui è importante questo, un pezzo è importante la parte più bassa. Che tutta la loro persona, tutto il loro essere e tutto il loro corpo, che è ciò che manifesta la loro persona, è importante ed è importante per quello che è, nella bellezza, ma anche nella meno bellezza, perché poi c'è un periodo in cui si vedono brutti, in cui si vedono, no? Far entrare in loro questa passione per se stessi non significa esagerare nel, come dire, nel narcisismo, non vogliamo arrivare a questo evidentemente, ma far capire che il rispetto di sé è ciò che per primo devono pretendere da sé e dagli altri è importante. Su questo torneremo perché poi in una parte successiva diremo ancora qualche cosa.
Anche il sentimento della gratitudine, no? Quanto è poco diffuso, quanto poco si dice grazie, non solo a loro a noi o noi a loro, ma anche proprio grazie a tutti gli educatori, grazie per tante cose, no? La gratitudine deve essere veramente un atteggiamento interiore loro. Si devono formare alla gratitudine, perché la vita già di per sé, l'essere vivi, deve farci ringraziare, perché è un dono e basta.
Lo spirito di servizio e la socialità li metto rapidamente insieme. Credo che i nostri figli debbano imparare, soprattutto in un'epoca come questa, in cui davvero, tutto sommato, hanno tutto, non gli manca nulla. Magari vivono in un contesto in cui le persone sono tutte relativamente agiate, stanno bene, eccetera, magari non si rendono conto dei bisogni che ci sono anche da parte degli altri. Magari, sentono la raccolta di fondi per quello, la raccolta di fondi per quell'altro, ma la vivono come una cosa distaccata. Allora poter far vedere loro che anche come famiglia, anche come genitori, partecipiamo a qualche attività di servizio, di aiuto, di mutuo soccorso, diciamo così, in cui loro magari sono coinvolti, in cui chiediamo loro una partecipazione, un impegno, significa per loro vivere la dimensione della accoglienza e del dono a cui altrimenti potrebbero non essere sufficientemente attrezzati ed abituati.
Infine, la fortezza nella sofferenza e nella fatica. Oggi in questo noi genitori siamo proprio controcorrente, perché la società e i modelli di cui prima parlavamo ci vuole un po' anestetizzare contro la sofferenza, no? Sapete che il dolore, la fatica, oggi sono i veri tabù di questa società. Non si parla. Non si parla della morte, non si vede la morte, non si vuole vedere la sofferenza della vita, tutto è bello, tutto è sop, tutto, no? Ecco, invece noi dobbiamo attrezzare i nostri figli alla vita e quindi essere più realisti del re, spiegare, parlare di queste cose.
In fondo, ci dice Benedetto XVI, uno dei compiti più grandi della famiglia, insieme alla trasmissione della fede, è quello di formare persone libere e responsabili. Credo che mai, come in questo tempo presente, questi due riferimenti, la libertà e la responsabilità, debbano essere tenuti strettamente collegati, perché non si dà libertà senza responsabilità, ma non si dà responsabilità senza un'autentica libertà.
Ma come educare? Questa è un'epoca in cui ci sono molti mezzi, abbiamo molte strutture, molti strumenti, molti aiuti anche esterni, però abbiamo una scarsità di risorse umane. Ci sono poche, oggi la dimensione affettiva e di relazione è molto povera, spesso noi genitori ci sentiamo soli, perché magari quella capacità di relazione con gli altri, con i nostri figli, non è adeguatamente sostenuta da altri educatori. E infatti è molto importante una relazione affettiva. Tutti lo diciamo, l'amore ha una sua forza persuasiva, non deve motivare niente, no? Il fatto di amare è già qualcosa di importante. Però bisogna anche avere una comunicazione significativa. Noi oggi dobbiamo anche imparare a parlare ai nostri figli, con i nostri figli. In particolare dobbiamo ascoltarli con il cuore. Questo è molto importante. E questo porta a una relazione maggiore in famiglia. Badate bene, questo è direttamente correlato a quanta relazione forte c'è nella coppia. Una coppia ben attrezzata, forte, che si relaziona continuamente, che parla continuamente, che ha un dialogo su tutto, che ha una bella relazione sessuale, intima, è una coppia che ha più facilità di relazione anche con i propri figli. Questo ce lo dicono gli psicologi anche, ci dicono proprio che c'è una stretta relazione tra questi due mondi. E poi è importante anche una comunicazione simbolica, ecco, le ricorrenze, le feste, i compleanni, no? I nostri figli, come dire, negli anni, come lo facciamo anche noi, adesso che siamo adulti, ricorderanno questi momenti, queste ricorrenze, e porteranno la memoria dentro di loro, a quel compleanno, a quella festa, a quel matrimonio, a quel funerale. Loro avranno la memoria di un messaggio che è stato importante per la loro vita.
Emanuele ha citato il funerale, dice, beh, insomma, non è una grande ricorrenza, no? In realtà, da noi è accaduto in una circostanza, era nata da pochi giorni la nostra terza figlia, e in quegli stessi giorni, poco dopo, è morta sua nonna a Roma, e noi andavamo a Roma per altri motivi, insomma, eravamo, e quindi è accaduto questo. Ecco, pronto? Sì, ok. Eravamo lì e allora ho pensato di prendere le due bambine più grandi, che all'epoca avevano 6 e 3 anni, e portarle a vedere la bisnonna, la nonna morta, spiegando prima, motivando questa scelta. A distanza di tanti anni, io di mestiere faccio il medico legale, ogni tanto mi tocca andare a vedere qualche decesso, allora mi telefonano quando sono reperibile e dico, vabbè bambine, vi lascio, ragazzi, vi lascio un attimo, devo andare a vedere un morto. Scusate l'espressione banale, ma insomma uno non è che può fare tutta la trafila, no, in casa parlando in maniera così, come dire, semplice, uso un'espressione, no? E qualche volta è capitato che hanno ripensato, no, a quando loro hanno visto in maniera del tutto serena, e ricordo che la piccola aveva 3 anni, quella che ieri ne ha fatti 14, più volte mi ha ridetto questa cosa, dice sì, ma io perché mi ricordo, tu mi hai raccontato che la nonna adesso noi non l'avremmo più vista, però sarebbe rimasta presente con noi in qualche modo. Ecco, dici, ma è stata brava la bambina a capire? Sì, certamente, ma se le cose vengono dette e spiegate nella maniera più serena che uno può, perché è chiaro che se uno non vive con serenità ciò che trasmette, ed è questo il punto successivo, testimonianza con passione e calore, se uno non lo vive serenamente, non lo trasmette convinto e fa soltanto la lezioncina del catechismo, come qualche volta capita in parrocchia, tanto per rimanere in tema, insomma, Dio mio, noi in questo periodo stiamo un po' vivendo questo aspetto con le figlie grandi, che gli comincia a stare qui una certa frequentazione nell'ambito parrocchiale, perché vedono che tante cose non sono esattamente così come vengono raccontate, non sono esattamente così come vengono proposte, non sono esattamente... c'è uno scollamento tra ciò che viene detto e ciò che viene fatto, e questa è la cosa di cui loro si rendono conto più facilmente. Quindi anche all'interno della famiglia il poter dire cose che si vivono, il poter testimoniare cose nelle quali si crede, è fondamentale, perché altrimenti loro capiscono che è tutto una burla, è tutto un teatro, e insomma il teatro, se vogliono, lo vanno a vedere a teatro, ma non nella vita familiare educativa.
Ancora l'esperienza della carità, no? Quella che accennavamo prima, no? Vederci prendere parte a delle iniziative che ci sono a cuore, laddove c'è bisogno, ecco, questo vale più di tanti discorsi dell'essere, dell'aiutare gli altri che sono nel bisogno. Quindi è questa ferialità, questa quotidianità che veramente deve diventare testimonianza continua. E poi la preghiera, un momento veramente importante, è un momento che si può fare insieme o che si può fare da soli. È sicuramente una comunicazione verticale con Dio, ma è anche una comunicazione che ci mette una colla a tutti noi attorno a un tavolo o in un salotto, quando ci mettiamo a pregare insieme. È una comunicazione orizzontale, come dire. È molto importante, perché è un momento di intimità, ma è anche un momento di responsabilità. È un momento molto grande, così come è il momento della discussione a tavola in cui si taglia il capello in quattro, no? Ecco, ha lo stesso valore di collante per noi, ma soprattutto è il momento più importante che ci apre all'altro, all'amante per eccellenza, che ci ha amato per prima, a Dio.
La rete tra famiglie, voi qui siete tante famiglie, i figli devono in qualche modo poter contare anche sulla possibilità che altre famiglie condividano le stesse cose che all'interno della famiglia vengono proposte, perché sennò si sentono sempre delle mosche bianche, no? Dice, ma quelli no, quelli no, quello no, quello... tutti fanno diverso. Invece il poter frequentare, il potersi relazionare con famiglie che la pensano allo stesso modo, a noi capita con la seconda figlia ultimamente, ha delle amiche i cui genitori la pensano allo stesso modo di noi e loro vorrebbero pensarla in un altro modo. Ma il fatto che ciascuno dice, ma sai, io ho parlato a casa, mi hanno detto così, anche a me, ah, dice, mannaggia, allora sarà, no? Se invece questo non si instaura, si creano dei meccanismi piuttosto disgraziati. Quindi il potersi sostenere reciprocamente, condividendo le stesse scelte educative, è cosa non da poco. Ci tocca di andare veloci perché la carne al fuoco è molta. Qui trovate, e magari cerchiamo di lasciarvelo soltanto agli appunti, quello che abbiamo definito il profilo dell'educatore. Devo dire l'ultima frase, no, mi piace sottolineare in particolare, dedica tempo e risorse alla propria relazione di coppia, quello che diceva Emanuela prima, tutto il resto va bene se alla base c'è una relazione di coppia ben fatta, perché possiamo fare tutte le prediche che vogliamo, ma se poi manca la relazione di coppia nella vita anche intima della coppia, tutto il castello rischia di saltare.
A me piaceva invece la prima, riconosce la trascendenza del figlio. Questo un po' tutti gli educatori dovrebbero riconoscerlo, però intanto iniziamo a farlo noi genitori. E cioè che il figlio è di Dio, a noi ci è stato affidato perché trovi la sua strada. Su di lui noi abbiamo tanti sogni, poi più crescono e più ti vengono, chissà cosa farà da grande. Però noi dobbiamo innanzitutto essere coscienti di una cosa, che su di lui soprattutto il sogno ce l'ha Dio. Questo dobbiamo sempre ricordarcelo, perché spesso ce lo dimentichiamo, no? Magari quando inizia ad andare bene a scuola, chissà cosa diventerà. Ecco, però su di lui Dio ha un grande sogno, più grande del nostro.
Pure quando a scuola è zuccone, chissà cosa diventerà, Perché... Veniamo alla seconda parte, e cioè la testimonianza della fede. Come trasmettere questa fede? Intanto, la fede ci viene consegnata come se fosse un testimone nella corsa, oppure ci viene donata? Ecco, nella tradizione della Chiesa si dice che la fede viene tramandata, tradere, ma viene tramandata in quanto è dono. Non è che noi la fede ce la prendiamo, è Dio che ce la dona. I genitori ce la trasmettono, ovvero ci fanno percepire la bellezza di quel dono che hanno ricevuto, sperando che anche noi figli, perché anche noi siamo stati figli, percepiamo la bellezza di questo dono che riceviamo. È Dio che ci dà la fede in Lui. Vi ricordate Emmaus, no? Dopo la resurrezione, non è che quei due babbei che non avevano capito niente sono loro che si illuminano per conto loro, è Gesù che prende l'iniziativa e gli spiega e questi non capiscono, e gli rispiega e questi non capiscono.
La fede è la relazione personale per eccellenza, no? Dobbiamo riscoprire la fede così, la relazione personale per eccellenza, la relazione con Dio. Allora i genitori non devono trasmettere un'eredità, no? Il patrimonio, le case, non so, la loro scienza, la loro cultura. I genitori non sono padroni della fede dei figli, ma sono semplicemente testimoni quotidiani, 24 ore su 24, della buona notizia. Punto. Dietro a questo c'è tutto. È ovvio che però si incontrano col mistero della libertà dei propri figli, che vedremo, inizierà ad emergere in adolescenza, ma poi è possibile che questa libertà di non scegliere la fede, di non accogliere la fede, si manifesti anche con gli adulti, da adulti, quando i nostri figli saranno adulti. Sono i figli che sceglieranno.
E quello che dicevamo prima, non dimenticando mai che i nostri figli non sono i nostri figli, ma sono figli di Dio. C'è anche una frase di Gibran a questo riguardo, ma senza scomodare Gibran, certamente appartiene alla nostra tradizione cristiana l'idea di essere prima di tutto figli di Dio. Come fare per favorire il dono della fede? Abbiamo detto che la fede è un dono, ma noi abbiamo il compito di trasmetterla ai nostri figli, di trasmettere loro la percezione di questo dono. Come fare a favorire il dono della fede? Certamente educando al senso religioso della vita. In un contesto come questo odierno è sempre più difficile educare al senso religioso della vita. Viviamo in un contesto profondamente materialistico, mi viene da dire profondamente ateo, anche se in Italia le statistiche dicono che il X% sono cristiani cattolici più o meno osservanti e praticanti, ma viviamo in un contesto di materialismo ateo più o meno strisciante, più o meno diffuso. Far comprendere invece che esiste un senso religioso della vita, un senso del mistero, che non tutto è spiegabile con la razionalità della scienza. Noi siamo medici, oggi sempre di più ci vogliono spiegare tutto con il metodo galileiano. Solo ciò che è sperimentabile esiste. E perché noi non sperimentiamo cose di cui non facciamo l'esperienza materiale, che però sono profondamente inserite nella nostra vita?
Importante per favorire il dono della fede è vivere in un contesto d'amore. Questo è molto importante perché la famiglia è la prima, il primo luogo dove si sperimenta l'amore. Il Papa negli ultimi discorsi ha insistito molto su questo, no? Perché la nostra società vuole fare a meno della famiglia e verrebbe meno anche proprio questo luogo enorme dove si fa esperienza d'amore. Come dire, la fede si può anche semplicemente comunicare nella nostra storia d'amore. In fin dei conti Dio ha parlato al suo popolo proprio come ad un innamorato, come un uomo alla sua donna. E quindi il nostro amarci, il nostro anche litigare, il nostro discutere, ma il nostro veramente volerci bene, come dire, ci aiuta a far capire ai nostri figli che anche loro sono amati, ancora più che da noi, cioè da Dio.
E questa testimonianza di fede è, diciamo, fondamentale che possa avvenire come coppia, non come singoli. Purtroppo qui si apre una tematica sempre più presente, sempre più diffusa, che è quella relativa alle coppie di genitori separati, che magari vivono comunque entrambi un'esperienza di fede, oppure invece in cui soltanto magari uno dei due vive l'esperienza della fede, o addirittura la presenza all'interno della coppia di un genitore non credente, che magari vive comunque molto bene la relazione di coppia, ma che non ha il dono della fede. Questo ovviamente comporta qualche difficoltà in più nella trasmissione della fede. Il ruolo della testimonianza assume un ruolo ancora più significativo, se possibile. Perché è evidente che al bambino, al ragazzo che cresce, la presenza di due modi di approcciare la vita, uno che guarda al senso religioso della vita e uno no, uno che vive magari conflittualmente l'esperienza della separazione in termini rivendicativi, in termini anche di delegittimazione dell'altro, di aggressività qualche volta nei confronti dell'altro genitore, è chiaro che determina certamente qualche difficoltà aggiuntiva e qualche scompenso. Allora credo che qui, per esempio, la rete di famiglie, la possibilità di confronto con altre realtà in cui questo avvenga in maniera più serena e più pacifica, possa essere uno strumento molto, molto forte, anche da suggerire. Ma probabilmente non riguarda i presenti, ma magari riguarda famiglie e coppie che conosciamo, alle quali dobbiamo in qualche modo farci vicini, al limite tentando di svolgere, non dico un'azione vicariante, ma almeno un'azione di vicinanza su questo argomento.
Allora, quali sono i contenuti essenziali del nostro tradere, del nostro trasmettere? Molto in breve, insomma, l'abbiamo riassunto nel credo, no? I nostri fondamenti i fondamenti della nostra religione. E guardate, non è una cosa antica. Oggi che i nostri figli si confrontano a scuola, per esempio, con altre religioni o nelle amicizie con amici che vivono altre religioni, questo è fondamentale, va messo al primo posto. Cosa vuol dire credere nella Madonna? Cosa vuol dire credere nello Spirito Santo? Cosa vuol dire credere nel battesimo? E qual è il nostro paradiso? Qual è il paradiso dei musulmani? Cioè, sono contenuti importanti, dobbiamo riprendere in mano anche queste cose. Gesù per noi è il centro della fede. Gesù è il nostro compagno di viaggio. Al suo seguito noi siamo. Questo è importante per i ragazzi, soprattutto per gli adolescenti. È lui il nostro modello. Cosa può dire Gesù a un diciassettenne? Cosa può dire Gesù a un undicenne?
Dopo poi se la scuola con l'insegnamento della religione cattolica si mette a fare concorrenza e insegna i fondamenti della fede delle altre religioni, questo è un altro problema, no? Che è vicino a quello della parrocchia che dicevo prima. Me ne scuso con gli insegnanti di religione presenti se ce ne sono, ma capita qualche volta che si faccia di tutto un po', no? Un po' di confusione. È giusto conoscere culturalmente le altre esperienze, ma insomma è necessario anche rimodulare un po' questo, un'opinione tutto personale, questo insegnamento della religione cattolica a scuola. È necessario però far emergere ai nostri figli che vi sono germogli di bene anche al di fuori dell'esperienza cristiana, proprio perché altrimenti nella relazione con le altre esperienze si potrebbe finire in una specie di arroccamento, no? Quasi di monopolio, no? Invece, siccome Dio è creatore di tutti gli uomini, non soltanto dei cristiani, e Dio ama tutti gli uomini perché ogni persona ha valore, quello che dicevamo prima, ci sono dei germogli di bene, ci sono delle situazioni di bene anche in altre esperienze. I nostri figli vanno aiutati però ad aver chiaro, ad avere la consapevolezza di quello che caratterizza la nostra fede cristiana, che hanno ricevuto in dono da Dio e che noi abbiamo loro trasmesso perché la possano sperimentare appieno. Questo credo che sia un passaggio molto importante, perché non devono né vivere nella rocca di San Leo, di quello che volete, no, quindi non stare così chiusi, ma vivono nel mondo, partecipando nel mondo in maniera consapevole. Quella libertà di cui dicevo prima deve portare alla consapevolezza.
Sant'Agostino la chiamava una sana inquietudine, e cioè da una parte rimanere saldi in Cristo, ma dall'altra dobbiamo lasciarci interrogare dalle vicende della vita. Dobbiamo avere questi due sguardi in modo contemporaneo, non possiamo chiuderci. Dobbiamo imparare anche a parlare il linguaggio degli altri, altrimenti non ci capiremo mai noi cristiani, non ci faremo mai portatori della buona novella. Dobbiamo tradurre, come dire, nel linguaggio che parlano gli altri, tutta la nostra gioia di essere cristiani. Allora, come trasmettere i contenuti della fede? Abbiamo detto le occasioni del quotidiano, qui c'è la fantasia di tutti noi genitori che dobbiamo mettere in moto. Bisogna valorizzare i segni tradizionali nelle nostre case. Quanto è importante, soprattutto nei tempi liturgici forti come l'Avvento, la Quaresima, il Natale, la Pasqua, rispolverare queste cose. Quanto è importante. Mi diceva ieri mia figlia: sai, ho notato che nella mia classe non c'è il crocefisso. Non la sapevi questa?
Non la sapevo, sono tornato ieri sera tardi.
Io ho intavolato una discussione. Perché non c'è il crocifisso? È obbligatorio, ha detto lei. Sì. È obbligatorio, ha detto alla sua amica, è un altro. Ma cosa ti importa di queste cose, no? Ci sono cose più importanti a scuola, no? No, però è la nostra cultura. Lei, insomma, parole semplici. Quindi, vedete, adesso si farà promotrice con altri, non lo so come andrà a finire la storia, però... Ecco, per dire, sono abituati a dire, e quante volte, sapete, io sono da più di 15 anni che faccio il medico di famiglia, e vedo di tutto, no? Tutte le religioni, oramai ho imparato quasi tutti i credi religiosi, di tutti i colori, ecco, e soprattutto anche molti atei, molte persone che non gli interessa niente della fede. Quante volte ho visto gente che mi ringraziava per avere nell'ambulatorio un crocefisso? È vero, l'ambulatorio è, come dire, luogo di dolore, luogo di fatica, no? Quindi anche, no, chi non crede comunque alza lo sguardo. Insomma, questi gesti, anche i nostri figli, queste piccole cose, questi piccoli segni, devono dire qualcosa anche nelle nostre case.
Anch'io nell'ambulatorio alla ASL, il Crocefisso, un giorno Emanuela mi manda un suo paziente, no, veramente è venuto per conto suo, è diventato suo paziente il figlio di questo arabo, iraniano, e insomma questo mi ha preso a ben volere, mi ha preso a ben volere, perché poi viene da me a chiedere un sacco di informazioni, un sacco di consigli, e io cerco di darglieli come li do a tutti del resto. Allora un giorno viene e aveva sotto braccio un regalo, no? E dice: guarda, io ti ho portato questo regalo. No, dico: guarda, non dovevi disturbarti, no? No, no, dice: perché io ho visto che tu sei un uomo religioso, perché ho visto che hai il crocefisso. Beh, dico, sì. Dice: allora io ti ho portato anche il nome di Dio, Allah, scritto in arabo, e mi ha portato il quadretto con scritto Allah in arabo. Dice: poi tu scegli se lo vuoi mettere, però ho capito che tu sei una persona che ha questo senso religioso. Io vi confesso, non l'ho appeso, ce l'ho lì nel mio armadio come rispetto nei suoi confronti, perché comunque lui l'ha fatto non per imporsi, non per però ha colto questo segnale, no? E così sono stato contento. Lui magari quando è tornato sarà stato dispiaciuto di non vedere Allah di fianco al crocefisso, ma a me francamente, ecco. Come trasmettere i contenuti della fede con i bambini attraverso quello che nella Bibbia più volte viene detto, soprattutto nell'Antico Testamento: ripeterai, parlerai, racconterai, cioè la narrazione. Perché? Non perché la Bibbia sia una favola, ma perché ai bambini, soprattutto a quelli più piccoli, è più facile parlare attraverso la forma del racconto. Non dobbiamo dimenticarci che così come loro imparano a meraviglia le storielle di Geronimo Stilton, no? E le sanno tutte, oppure i piccoli brividi, quelli un po' più grandi, non si capisce perché non possano imparare con la stessa metodologia le verità della fede. Noi un po' questo ce lo siamo dimenticato. Adesso al catechismo, sempre non a Nuova Feltria, ma sempre nella parrocchia che dico io, gli fanno dei discorsi un po' cervellotici, un po' complicati, insomma. Perché non ci riabituiamo a raccontare la storia della salvezza? Perché non ci abituiamo ad una modalità che sia qualche volta anche, che ne so, teatrale? Ma chi se ne importa? Invece noi ancora, quante omelie, vabbè, scusate. D'altra parte, Dio come ha fatto a raccontare le sue meraviglie al suo popolo? Ci ha messo 40 anni per fargli fare un tratto di strada che gli israeliani hanno fatto in 6 giorni nel 67, per la guerra dei 6 giorni, no? Il Sinai. Ci hanno messo 6 giorni, è vero, c'erano i carri armati, ma insomma quelli c'avevano le bighe, questi 40 anni, perché questi erano duri, e per spiegare gliele doveva far vedere più e più volte le cose. Allora, possibile che noi non riusciamo a spiegarci ai nostri figli? Probabilmente perché abbiamo perso l'abitudine di raccontare, per esempio il racconto della vita dei santi. Io dico, magari non va più di moda, no? Ma ci sono dei santi, dei quali forse sappiamo malapena il nome, la cui vita però è stata, come dire, importante come testimonianza, se no sarebbero santi, no? Non so, io penso che di San Giovanni Bosco, i nostri figli sanno qualcosa? Non dico un santo del 1000 avanti Cristo, no, non poteva essere, 1000 dopo Cristo. Ma San Giovanni Bosco, 100 anni fa, 100 poco più, tra l'altro si occupava di ragazzi, tra l'altro gli oratori, tra l'altro la formazione professionale, no? Eppure, ma mi viene in mente questo, ma ne potrei citare altri 2000, ci manca qualche volta l'attenzione al racconto.
Infine pregare in famiglia, quello che dicevamo prima, sostare per contemplare, per capire, non deve essere un momento faticoso, un dovere da assolvere, ma deve essere un momento di distensione, per fermarsi e parlare con Dio. Il Papa a Valencia ha detto che il linguaggio della fede, quindi ci conforta, si impara nel focolare domestico. E poi a Monaco, nell'ultimo viaggio tanto famoso, il 10 settembre, questo l'abbiamo messo tutto perché veramente è la chiacchiera di un padre, di un nonno, che vuole darci dei consigli. Cari genitori, vi prego, andate insieme con i vostri bambini in chiesa per partecipare alla celebrazione eucaristica della domenica. Vedrete che non è tempo perso, anzi è ciò che tiene la famiglia veramente unita, dandole il suo centro. La domenica diventa più bella, tutta la settimana diventa più bella se insieme partecipate alla liturgia domenicale. Vi prego, dite una preghiera insieme anche a casa, a tavola e prima di andare a dormire. Ecco, questo è un catechista. Questo è il catechista che tutti noi vorremmo avere per i nostri figli, che tutti noi vorremmo essere capaci di essere. Cose semplici che ci riportano all'essenzialità della vita. Ultima cosa, ci sono varie età per trasmettere la fede. Diceva Paolo, nell'infanzia è molto più semplice fare la narrazione attraverso anche il gioco. Nell'adolescenza abbiamo il problema del possibile rifiuto, della sfida. Ma noi dobbiamo essere pazienti, dobbiamo saper aspettare, dobbiamo sempre rispettare i nostri figli anche quando ci isticano proprio a volere lo schiaffo sul sedere, no? Però sono importanti anche i gruppi di coetanei, i gruppi della parrocchia, le associazioni in questa età. Nella giovinezza invece, quando i ragazzi sono più grandi, è già che inizia a crescere una proposta libera e motivata. E quindi con loro, per esempio, a tavola, spegnendo la televisione, spegnendo soprattutto il telegiornale che, non ci fa altro che vedere ultimamente solo bare, e quanto importante sarebbe, magari leggendo il giornale, un confronto sulla cronaca, sulla politica, sui fatti della Chiesa, sulle grandi questioni morali del nostro tempo, no? Si citava prima la bioetica, senza moralismo, che non serve più a nessuno, ma con una grande intelligenza e una grande libertà.
Spendo una parola anch'io sul tema del giornale. Federico accennava ad Avvenire. A casa nostra leggiamo Avvenire da sempre. Quando andiamo in vacanza, di solito uno dei figli, adesso quello più piccolo, perché ci fermiamo davanti all'edicola, scende e va a prendere il giornale e chiede Avvenire. I primi tempi, quando lo faceva la grande, che adesso ha 17 anni, ma aveva 5-6 anni, la guardavano come se fosse un alieno, un extraterrestre. Avvenire. Poi questi dell'edicola, siccome andiamo sempre in vacanza in quel posto lì, in Sardegna, hanno cominciato a conoscerci e hanno cominciato a far arrivare, no, più o meno sanno qual è il periodo in cui andiamo, una o due copie di Avvenire, che però arriva con la seconda mandata e arriva alle 11. E siccome noi invece al mare si cerca di andare prima, allora qualche volta ci ritorniamo apposta a prendere Avvenire, proprio, no? E anche a Pesaro capita che qualche volta, in qualche edicola non abituale, no? Se chiedi Avvenire ti guardano come, no, un extraterrestre per davvero. Ma noi dobbiamo in qualche modo convincerci che non possiamo usare gli strumenti del nemico, scusate l'espressione poco simpatica, no? Ma io perché mi devo informare su come va la vita per poter alimentare in me un giudizio sui fatti della vita leggendo il Corriere della Sera o la Repubblica? Scusate se uso nomi e cognomi, no? Potrò, se mi sono confortato e convinto di un giudizio sulla cronaca, anche alla luce di qualcheduno che mi dà una mano, che ne capisce più di me, potrò semmai confrontarmi con quello che dice il Corriere o la Repubblica. Uso questi due perché sono i due strumenti massmediologici politically correct più presenti nel nostro paese, no? Quelli che cercano di dare un colpo al cerchio e una alla botte, ma non è vero, danno un colpo solo alla botte. Dobbiamo convincerci che alcune notizie le troveremo, e le troveremo soltanto su Avvenire. Non ho nessuna partecipazione economica, ve lo dico subito. Dobbiamo convincerci che se i nostri figli vogliono avere per conto loro la possibilità di sapere cosa ha detto il Papa a Ratisbona in occasione di tutta questa polemica sui musulmani, l'unico posto, a parte l'Osservatore Romano, che però non arriva nelle edicole, almeno non a Pesaro, non a Nova Feltria, non a Rimini, se vogliono sapere cosa ha detto davvero il Papa, o vanno sul sito del Vaticano, oppure lo leggono su Avvenire, testo integrale. Se vogliono sapere come esprimere un giudizio, anche nel confronto a scuola, su Pier Giorgio Welby e le sue richieste a Napolitano di eutanasia, e su come il Presidente della Repubblica, con tutto il rispetto che gli devo, ha pensato di fare da gran cassa a questa situazione, lo trovano su Avvenire, non lo trovano certo su Repubblica, non lo trovano certo sull'intervista all'altro co-presidente dell'associazione Luca Coscioni. Dobbiamo mettere in mano a loro strumenti dai quali abbiamo alcune certezze, anche perché, siccome non possiamo tenerli sotto bada per 24 ore su 24, bisogna che almeno gli strumenti che gli lasciamo in giro per casa siano strumenti che, se vogliono accedervi, siano sicuri. Così come tutti siamo attenti, immagino, a che non accedano ad internet, no? In maniera sconclusionata, e non vedo perché gli possiamo lasciare in giro pagine e pagine di Repubblica quando fa quegli attacchi che, insomma, spesso conosciamo bene, di natura anticlericale. O quindi anche gli strumenti a casa nostra, quando si dice c'è il giornale è Avvenire, non ce n'è altri, ma non perché gli altri non si possano leggere, per carità, ma perché il giornale nel quale riteniamo di identificarci è quello che ci può dare un contributo anche su queste questioni.
Per esempio, 2 anni fa, su Avvenire hanno fatto, in occasione della Festa della Memoria, una serie di documenti, di servizi sulle foibe. Allora, noi avevamo portato i nostri figli in un viaggio pellegrinaggio in Polonia, anche ad Auschwitz, e hanno visto Auschwitz, e a loro è servito molto, come a tutti noi. E quando è comparso questa serie di servizi sulle foibe, che a scuola non si studiano, no? Noi abbiamo studiato tanto storia, ma solo ultimamente siamo riusciti a capire cosa sono le foibe, la nostra figlia più grande si è interessata molto, perché poi ama la storia, e il giorno dopo è andata dalla sua professoressa del liceo classico a chiedere delucidazioni sulle foibe, di storia, che gli spiegasse. Questa persona, questa professoressa, ha iniziato a dire che adesso si parla delle foibe perché c'è il governo di centrodestra, che vuoi mettere le foibe con l'olocausto? Questa risposta di una professoressa del liceo classico.
Proveniente dal mondo cattolico delle parrocchie. Così, per non girare...
No, ci mandano via.
Allora, vi immaginate, no, la poca serietà? Invece di andare a casa, studiarti le foibe e riferire il giorno dopo, ha chiuso lì il discorso. Lei poi si è risentita, mia figlia ha detto, ma che discorsi sono? Se facciamo una conta dei morti, mettiamo insieme, confrontiamo quelli di Stalin con quelli di Hitler. Cioè, non è questo il discorso, è stata più matura della sua professoressa. Però è stato Avvenire a risvegliare, no, anche questo lato della storia, oltre i ricordi continui, perché c'è una pagina Agorà in cui si studiano e si riprendono spesso questi temi.
Procediamo rapidamente perché dobbiamo concludere. L'altra considerazione è che i nostri figli sono figli di una famiglia più grande, non sono solo i nostri, dicevamo, sono i figli di Dio, ma sono i figli dell'esperienza cristiana, sono i figli della Chiesa, sono i figli che in qualche modo noi cerchiamo di donare alla comunità cristiana, quindi non isoliamoci all'interno della nostra famiglia. A volte questa tendenza c'è, soprattutto se magari ti trovi in una realtà in cui le relazioni anche all'interno della comunità cristiana, prima lo dicevo scherzando, adesso lo dico in maniera invece più seria, possono essere difficoltose, come in tutte le vicende della vita, no? Ci possono essere delle difficoltà anche all'interno della comunità cristiana, ma non isoliamo la nostra famiglia, non chiudiamoci, così come non si devono chiudere i nostri figli, neanche noi chiudiamoci di fronte alle difficoltà. L'apertura, per esempio, ad un servizio all'interno della comunità cristiana che anche i nostri figli facciano, magari seguendo il nostro esempio, cioè vedendo noi che ci impegniamo in un servizio, piccolo, grande, quello che sia, anche loro possono spendersi in questa direzione. Vorremmo concludere con due o tre proposte che non sono nulla di nuovo, non sono proposte nostre, le abbiamo desunte da un po' di documenti, di materiale che circola su questo argomento, perché si possa proprio realizzare questa alleanza educativa tra la famiglia e la comunità ecclesiale.
Importante, importantissimo, in tante realtà già si fa, il coinvolgimento dei genitori nella catechesi dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, quindi battesimo, eucaristia, cresima, molto importante, ruolo dei genitori. Valorizzare e sostenere veramente il ruolo di tutte le famiglie, anche di quelle più semplici. Anche tanti nostri, nelle nostre comunità parrocchiali, vediamo che magari vengono chiamate solo le persone laureate, le persone esperte, no? Questo non può essere vero, non può essere giusto. Tutti possono dare un loro apporto. E poi questo terzo punto che è fondamentale, sarà il futuro per la nostra comunità, e cioè la formazione permanente dei genitori. Guardate, proprio a ripetere che siamo noi che dobbiamo educare innanzitutto i nostri figli. Per esempio sul tema dell'affettività e della sessualità, da tanti anni anche nelle nostre parrocchie si iniziano a fare per i nostri figli o nelle scuole dei corsi, dei momenti, no? Per chiarire loro che cos'è l'affettività, la sessualità, eccetera, il problema della castità. Tutto bello, ma quello può scomparire con un soffio. A loro rimarrà come i genitori vivono la loro sessualità, come i genitori vivono la castità, come vivono l'affettività di coppia. Quindi noi dobbiamo lavorare, dobbiamo pretendere che ci formino, questo è un esempio, ma quanti altri, a noi genitori venga fatta una formazione permanente. E poi infine valorizzare il giorno del Signore, queste eucaristie che devono essere veramente a misura di figli.
Vi lasciamo nella conclusione questa frase, ormai più che 40 anni fa il Concilio Vaticano II ebbe a dire che i genitori sono cooperatori dell'amore di Dio creatore e quasi suoi interpreti, un po' come colui che ha scritto una commedia, una tragedia e poi c'è chi la interpreta, del compito di trasmettere la vita umana e di educarla. Questi due compiti non possono mai essere disgiunti. Dobbiamo ricordarci che siamo cooperatori dell'amore di Dio sia quando doniamo la vita ai nostri figli, sia quando contribuiamo ad educarla. Grazie. Questa è la nostra famiglia, io scattavo la foto.